Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi c'è il ricordo di Elisabetta di Ungheria. Fa piacere ricordare qualche notizia. Nata nel 1207, figlia del re d'Ungheria, a 14 anni andò sposa a Ludovico IV di Turingia, ebbe 3 figli. Suo marito morì nella crociata dell'imperatore Federico II. È morta a 24 anni, servendo i poveri. La cosa particolare è che siamo al tempo di San Francesco, fu in rapporto epistolare con Chiara di Assisi.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 14, versetto 53. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano in falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui, dicendo: «Lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo». Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» Gesù rispose: «Io lo sono, e vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: «Fai il profeta», e i servi lo schiaffeggiavano. Parola del Signore.
Dopo il racconto dell'arresto e la notizia enigmatica che non abbiamo commentato per la verità, ai versetti 51 e 52, troviamo solo in Marco, sono tanti tentativi di interpretarlo in senso simbolico, dà più l'impressione, almeno a me, di una notizia significativa, almeno per chi scrive, una notizia precisa, storica, ma ad ogni modo abbiamo oggi il processo davanti al Sinedrio che tutti e 3 i sinottici riportano, e Giovanni è un po' diverso, anche lì abbiamo compare davanti non al Sinedrio quanto pare, ma davanti ad Anna, anche se anche nel Vangelo di Giovanni si ricorda che poi fu portato da Caifa, però non si dice nulla.
Beh, una parola appunto sulla parte finale del Vangelo che mi ha sempre un po' fatto difficoltà, nel senso che io ho sempre fatto fatica a intenderla, è un punto centrale, ma dico che oggi ho capito qualcosa di più, però ho l'impressione un po' che alcune letture che abbiamo fatto in questi anni assieme almeno hanno portato a me un pochino più di chiarezza. Cioè, il problema è quello della bestemmia, non ho mai capito bene in che cosa consistesse questa accusa che viene fatta, ecco, sempre, diciamo la verità. E mi pare adesso, invece, con queste letture poche che abbiamo fatto in questi anni, insomma, io la capisco così. Ecco. La bestemmia non sta nella prima parte della risposta di Gesù, cioè io lo sono il Messia. Questo al massimo poteva suscitare della ilarità in quel momento lì. Un prigioniero senza nessun potere, ma sta nel fatto che lui interpreta appunto, qui chiaro, la figura del Messia con la figura del figlio dell'uomo. Cioè questa è l'idea del messianismo che c'è nel libro delle parabole. Nel capitolo 48 è proprio questo. Perché una bestemmia? Perché nel libro delle parabole, come tutta la teologia enochica, dall'altra parte, diciamo, ci sono due poteri. Quando si parla di figlio dell'uomo, si parla anche, ovviamente, sempre di Dio, cioè il Signore degli Spiriti, che è Dio, insomma. E appena un po' sotto di lui, ma mica tanto, c'è questo figlio dell'uomo, il quale, secondo il libro delle parabole, che rafforza qui l'idea di Daniele, è stasiso anche lui chiaramente su un trono. Quindi ci sono due troni, due poteri dall'altra parte. Interpretando così il Messia, quindi sono il Messia, ma nel senso di figlio dell'uomo, qui c'è una bestemmia per la teologia probabilmente farisaica, nel senso che vede compromessa l'unicità di Dio. Mi sembrerebbe, insomma, che stia un pochino qui questa bestemmia che io non ho mai capito. Quindi questo non significa che i Sadducei credono nel figlio dell'uomo, non ci credono loro. Però dal loro punto di vista, dal punto di vista della loro teologia, questo effettivamente è un'incongruenza, anzi è una bestemmia, e può essere accusato. E quindi mi faceva pensare, insomma, al momento in cui Gesù può avere pronunciato queste parole, perché sa che questa è una cosa molto seria, quindi qui deve aver proprio già deciso di bere quel calice. Perché questa è un'affermazione gravissima in questo consesso, cioè soprattutto in un consesso che gli è ostile.
Beh, proseguendo un po' le cose che diceva già adesso anche Maurizio, mi sembrano molto significative e importanti in questo testo, perché qui, come diceva, ricordo la lezione di Knoll all'università, è proprio qui che si trova lo scontro tra diverse concezioni del Messia all'interno di Israele, della figura messianica che avevano i Sadducei, che potevano avere, e invece quella che poteva avere Gesù e insieme a Gesù anche i farisei, quali non ci sono qui nel processo. E lui diceva probabilmente il processo sarebbe andato forse a finire in modo diverso se ci fossero stati anche i farisei, che non la pensavano come i Sadducei. Per loro non era una bestemmia, perché ammettevano un Messia che poteva essere anche in un qualche modo divino, proveniente dal mondo divino, che condividesse una qualità, qualche prerogativa divina, come diceva anche Maurizio, presa. E questo è, mi sembra, sul fatto che appunto al versetto 53 nomina: si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi, e non nomina appunto i farisei, i quali non andarono al processo, non si sa se sono stati invitati o se loro non sono andati. Molto probabilmente, sosteneva Knoll, non sono andati perché questo è un processo secondo le norme dei Sadducei, non secondo le norme dei farisei. Per esempio, non poteva essere tenuto a casa del sommo sacerdote. E qui il testo Marco lo mostra, che sono a casa del sommo sacerdote, e non era il luogo per giudicare, per emettere le sentenze, e invalidava un processo stesso, già il processo. Nel secondo luogo ce ne sono tante, non poteva tenersi un processo durante la festa o alla vigilia di una festa. E questo era per i farisei. Per i sadducei evidentemente le norme erano molto diverse. Quindi insomma mi sembra che ci sia qui ancora una volta lo scontro fra diverse concezioni messianiche. E Gesù ancora una volta riprende quella del figlio dell'uomo che ha prerogative divine. E pare, poi chiudo, molto significativo che l'Evangelo finisce questa fase del processo, chiamiamola così, proprio con questa dichiarazione di Gesù, che non è un giudizio, è un annunzio, è quello che lascia.
Sì, anche io sono stata condotta in queste ultime pagine a leggere in questo modo, quindi la frase del sommo sacerdote si potrebbe parafrasare così: tu ti ritieni il Messia divino, tu ti ritieni quel Messia che secondo taluni è il figlio dell'uomo di Daniele 7, cioè con prerogative divine, cioè che siede in trono accanto a Dio, e a questo punto è bestemmia per alcuni, forse non per tutti, ma per loro sì. E questa domanda deve avere detto e fatto. Intanto il Vangelo di Giovanni riporta delle parole dette da Gesù, non riportate da altri al capitolo secondo. Cioè la domanda è suscitata da quella frase attribuita a lui: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d'uomo. E quindi a questo punto dice: dunque tu ti ritieni quel Messia divino che distrugge un tempio e ne edifica un altro. Anch'io l'ho letto così, e allora anche rileggendo indietro anche il discorso escatologico forse si capisce un po' di più. Ma volevo soprattutto leggere Zaccaria, che mi colpisce sempre, il profeta Zaccaria, che evidentemente è molto importante per i testi del Nuovo Testamento, perché immaginarsi la scena di questo Gesù, che doveva essere per quanto affascinante, per quanto riscuotesse successo, però un personaggio anche modesto, che lì prigioniero si ritiene il Messia divino, c'è quel versetto di Zaccaria che mi piace moltissimo, quando parla proprio della riedificazione del secondo tempio, che dice: questa è la parola del Signore a Zorobabele, non con la potenza né con la forza, ma con il mio spirito. Poi dice: egli estrarrà la pietra, quella del vertice, fra le acclamazioni, quanto è bella. E poi dopo dice, questa è la frase che volevo leggere: chi oserà disprezzare il giorno di così modesti inizi?
A me questa volta questo tratto ha fatto venire in mente un brano che di per sé può essere anche molto lontano, ma mi è sembrato invece molto vicino, e cioè Giovanni, il Vangelo di Giovanni 1, quando Natanaele dice: tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù gli risponde: vedrai cose maggiori, in verità vi dico, vedrete appunto il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Tutt'altro contesto, è tutt'altro proprio, però anche qui c'è questa affermazione: figlio, tu sei il figlio di Dio, il re di Israele, oltretutto anche c'è, e lui dice appunto: vedrete il cielo aperto, che non si sa neanche bene come, quando, e questi angeli salire e scendere sul figlio dell'uomo. E quindi niente, sì, mi sembrava anche a me che appunto qui quello che peggiora in qualche modo è questo suo affermarsi in modo così forte in quel momento, cioè arrestato, sapendo che di per sé no, la condanna c'è già. Ecco, io dico una cosa, scusate, perché questa faccenda che non ci sono i farisei è vero, però al capitolo terzo era chiarissimo che diceva che uscirono i farisei con gli erodiani per farlo morire, per condannarlo, tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Quindi vuol dire non ci sono al processo, è vero, però quanto a loro sembra che le cose fossero già abbastanza chiare, decise. Comunque per arrivare qui, appunto, la cosa che è veramente impressionante è che lui si affermi in modo così netto in questo contesto di grande debolezza e quando ormai le cose sembrano decise e in cui veramente si manifesta, cioè non si manifesta, ecco, è nella sua estrema umiliazione e soggetto a tutto, come poi si vede anche dagli scherni, gli sputi, gli schiaffi.
Non riesco a liberarmi dall'impressione di grande violenza che, a mio avviso, traspare da queste pericopi. È stata usata la parola processo, io non so se, cioè sicuramente è così, ma un processo che ha qualcosa che non funziona fin dall'inizio, quindi non so se si possa chiamare realmente tale. Cercavano una testimonianza per metterlo a morte, cioè c'è una prevalutazione, cercavano di metterlo a morte. E ancora con spade e bastoni siete venuti. Insomma, questa forza molto negativa di questa scena, non so se questo fosse il modo dei Sadducei di condurre i processi o se questo invece è una cosa un po' diversa, che non so come chiamare, ma non un processo in piena regola. E questo mi è confermato, insomma, dal fatto che sia possibile ciò che viene descritto poi al versetto 65, cioè tutto il filo di questa consegna, di questa condanna, è un filo dominato più che da una ricerca di, anche magari sbagliata, però di una giustizia, di capire se quest'uomo bestemmia o non bestemmia, se dice bene, se dice male, ma dominata da una, appunto, da una violenza e da una predeterminazione fortissima.
Ma penso che quello che è stato detto da Maurizio all'inizio, poi dagli altri che hanno seguito, sia importante perché finalmente risolve una difficoltà che io ricordo abbiamo sempre avuto anche noi a spiegare il motivo dell'accusa e qui anche della condanna per bestemmia, dove sta la bestemmia, eccetera. Ecco, quindi questo mi pare, se ci si chiede anzitutto, e oggi è stato studiato bene, io ho qui l'ultimo libro di il nostro amico Knoll, ma che parla proprio anche a un certo punto del processo. Ci si deve chiedere chi sono i giudici di Gesù, e anche questo è un argomento che è stato molto dibattuto e che mi sembra risolto bene, ecco, dagli studi più recenti. Ecco. E come ha già accennato Sandro, ci sono anche altri motivi che mostrano che questo è un processo sadduceo. E poi qual è l'accusa e come si può considerare bestemmia. Però volevo osservare quello che diceva Barbara, che il suo argomento può essere rovesciato, perché una cosa è l'intenzione, anche quando secondo gli atti volevano uccidere Paolo, cercavano di farlo illegalmente con un agguato, ma nel Sinedrio non furono capaci di farlo, il che significa che le norme del processo sono state rispettate, e questo è quello che dice anche Marco qui, no? Cercavano un'accusa permetto la morte, ma non la trovavano. Significa che rispettavano le norme della procedura, che imponeva in modo assoluto per un tipo di reato del genere, cioè loro ritenevano che fosse degno di morte, l'interrogazione dell'interrogatorio dei testimoni assolutamente separato e secondo norme per le quali si poteva molto vedere se l'accusa reggeva o no. Il Marco stesso dice che non reggeva, che vuol dire che si contraddicevano i testimoni, perché dovevano essere interrogati con domande. C'era una legislazione su questo, che si potesse fare come uno credeva. Ecco, a parte questo, mi sembra molto significativo quello che diceva Sara prima. Anch'io penso che è illuminante capire anche la domanda del sommo sacerdote: sei tu il Messia, il figlio del benedetto, cioè non il figlio di Davide, sei tu il Messia divino, perché questo loro sapevano. E quindi Gesù risponde sì, in questa risposta io lo sono. Non è forse solo ciò che aggiunge, ma è anche già questa prima risposta. E probabilmente, se si intende così, in ogni caso poi il rinvio è il rinvio al figlio dell'uomo, il rinvio al Salmo 110, molto significativamente, cioè a un Messia che siede su un trono alla destra di Dio, su un trono celeste. Questo dice il Salmo 110, interpretato così nel quadro della teologia del figlio dell'uomo, ecco, c'è molto significativo, e veniente sulle nubi, questo è Daniele 7. Quindi, insomma, la bestemmia consiste in questo: è una bestemmia per i Sadducei, non è una bestemmia né per Gesù né per quelli che credevano nel Messia figlio dell'uomo, in un Messia divino, ed era la maggioranza probabilmente, ecco, ma per i Sadducei questa è una bestemmia, perché non sono d'accordo, non è tanto con Gesù che ce l'hanno. E questa è un'osservazione interessante. Non è che non indagano i giudici se Gesù dica il vero, cioè se Gesù sia veramente figlio di Davide, di famiglia davidica, si interessano a questo. E si interessano alla concezione che Gesù rappresenta, per poterlo condannare e accusare di bestemmia, alla concezione cioè di un Messia divino che Gesù afferma di essere. Ed è per questo che è accusato di bestemmia. Ecco, nel ricordo anche di Santa Elisabetta di Ungheria, che prima ricordavamo, preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per la Chiesa, perché sappia dare testimonianza della speranza che è in lei. Preghiamo. E anche per tutti i travagli, per tutti gli scandali che l'hanno travolta in varie parti del mondo in questo ultimo periodo, e anche per gli scandali nei suoi vertici. Preghiamo. E davanti al testo di oggi preghiamo per chi subisce ingiustizia e anche per chi fa ingiustizia, per chi approfitta del proprio potere o della propria forza. Preghiamo. E chiediamo oggi l'intercessione di Santa Elisabetta d'Ungheria per le nostre famiglie anche, per il loro rapporto di sposi e per la loro testimonianza cristiana, soprattutto verso i più poveri. Preghiamo.
Preghiamo per Tonino, perché possiamo tenere sempre presenti lui e Adriana anche nelle nostre eucaristie, così come tanti anni sono stati veramente i più presenti, mai assenti, e così lo sia anche adesso. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
E poi per intercessione di questa santa preghiamo per l'Ungheria, proprio in rapporto ai poveri, all'accoglienza dei più sventurati e alle prese di posizioni così dure oggi dell'Ungheria. Preghiamo.
E sempre presentiamo al Signore tutti gli ammalati che ci sono affidati. Preghiamo sempre per la sorella di Ageo e poi anche per i parenti di Gemma, per sua sorella, suo cognato e per tutti gli altri, perché a tutti il Signore si faccia vicino. Preghiamo.
Ricordiamo sempre i bambini della prima comunione e le loro famiglie in questi giorni. Preghiamo. Un'ultima preghiera vorrei fare per tutti i medici, infermieri, tutti quelli che servono con spirito generoso i fratelli, gli ammalati. Preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.